Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Leggerò questo martedì il discorso che il Santo Padre ha tenuto pochi giorni fa al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. È un discorso tradizionalmente molto importante, nel corso del quale i papi normalmente all'inizio dell'anno affrontano i temi principali che caratterizzeranno l'anno pastorale, gli impegni pastorali, politici, diciamo così, che la Santa Sede dovrà affrontare nel corso dell'anno che sta per cominciare. Anche questo è un tema molto, è stato un discorso molto importante che rimarrà, non solo perché il Papa affronta tutti i temi principali relativi alla politica internazionale, in modo particolare parlerà del multilateralismo, dei problemi relativi al multilateralismo, del perché il multilateralismo non riesce a essere praticato come molti, tutti auspicherebbero. Poi affronta tutti i temi politici relativi alle guerre, all'instabilità nella politica internazionale e tanti temi antropologici, in modo particolare l'aborto, la centralità della famiglia, la libertà religiosa, la persecuzione che continuano a subire soprattutto, ma non soltanto, i cristiani nel mondo, un mondo dove il 64% della popolazione, secondo i dati statistici raccolti anche da diverse fondazioni, tra cui l'Aiuto alla Chiesa che Soffre, subiscono una persecuzione, forme di persecuzione o di discriminazione a causa della religione, e la maggior parte di questo 64% sono cristiani. Ma il discorso è stato, a mio avviso, molto importante, soprattutto perché il Papa ha centrato cioè ha messo al centro dei temi, delle motivazioni di carattere dottrinale che normalmente vengono poco considerate nel mondo di oggi. Cioè, perché non funziona il multilateralismo, dice il Papa? Perché le parole non corrispondono alla realtà, cioè perché l'ideologia si è impadronita del linguaggio di molti stati, che ognuno dei quali chiama la realtà delle cose con un proprio linguaggio, con una propria parola. Quindi non ci si capisce, non ci si può capire, perché non c'è corrispondenza tra la parola, fra il linguaggio e la realtà. E quindi dice quello che manca, e questo è il vero problema mondiale, quello che manca è il fondamento oggettivo di verità dei problemi. E fin tanto che non si riuscirà ad affrontare questo, cioè fin tanto che non si riuscirà ad affrontare il tema della verità, che in realtà è molto poco affrontato, anzi è vero che viviamo nell'epoca del relativismo, della dittatura del relativismo, come disse il cardinale Ratzinger nell'omelia della messa dalla quale, prima del conclave del quale uscì come Papa Benedetto XVI. Cioè, il vero problema di oggi è il relativismo, è la dittatura del relativismo, cioè l'imposizione del relativismo come criterio di analisi, di giudizio della realtà. E se domina il relativismo, la verità scompare, la verità non esiste. La verità al massimo è considerata come un desiderio di qualcuno, ma non esiste, cioè non esiste nella, secondo la cultura dominante, secondo il politicamente corretto oggi, non esiste la realtà delle cose. E quindi nessuno, tutti hanno ragione, nessuno ha ragione, tutti possono dire quello che pensano, tanto la verità non esiste, quindi manca il fondamento oggettivo del diritto. E quindi tutto questo nella realtà viene sostituito dalla forza. E questa è l'origine, ma non da oggi, da sempre, del fallimento, per esempio, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che falliscono perché non possono non fallire, nel senso che gli stati che guidano questi grandi organismi internazionali non hanno la stessa concezione della realtà delle cose. Chiamano in modo diverso le stesse cose. Cioè, sono tutti un pezzo di realtà, un pezzo relativo della realtà. Quindi la verità non esiste, ma il conflitto esiste, ma l'ambizione esiste, ma il desiderio del potere esiste, e quindi il conflitto è di fatto, tante così le cose, insanabile. Ma vediamo le parole del Papa. Leggiamole così capiremo bene. L'anno che si è appena concluso è stato ricco di avvenimenti, a partire da quelli che hanno interessato direttamente la vita della Chiesa, che ha vissuto un intenso giubileo e ha visto ritornare alla casa del Padre il mio venerato predecessore, Papa Francesco. Il mondo intero si è raccolto intorno al suo feretro nel giorno delle esequie, avvertendo il venir meno di un padre che ha guidato il popolo di Dio con profonda carità pastorale. Pochi giorni fa abbiamo chiuso l'ultima porta santa, quella della Basilica di San Pietro, che proprio Papa Francesco aveva aperto nella notte di Natale del 2024. Cioè, sapete, si è concluso l'anno giubilare, si è concluso con la chiusura dell'ultima porta che era rimasta aperta, quella della cattedrale della Chiesa di San Pietro. Nel corso dell'anno santo milioni di pellegrini si sono riversati a Roma per compiere il pellegrinaggio giubilare. Ciascuno è venuto carico del proprio vissuto, di domande e di gioie, come pure di dolori e di ferite, per varcare le porte sante, simbolo di Cristo stesso, nostro medico celeste, il quale venendo nella carne ha preso su di sé la nostra umanità per renderci parte della sua vita divina, come abbiamo contemplato nel mistero del Natale da poco celebrato. Confido che in questo passaggio molte persone abbiano potuto approfondire o riscoprire il loro rapporto con il Signore Gesù, trovando conforto e rinnovata speranza per affrontare le sfide della vita. Questa sede desidero esprimere particolare gratitudine ai romani, che con grande pazienza e senso di ospitalità si sono fatti carico dei numerosi pellegrini e turisti giunti in urbe da ogni parte del mondo. Uno speciale apprezzamento desidero rivolgere al governo italiano, all'amministrazione capitolina e alle forze dell'ordine, che si sono adoperate con zelo e precisione perché Roma fosse in grado di accogliere tutti i visitatori e gli eventi giubilari e quelli successivi alla morte di Papa Francesco potessero svolgersi in serenità e sicurezza. La Santa Sede e l'Italia condividono non solo la vicinanza geografica, ma soprattutto la lunga storia di fede e di cultura che lega la Chiesa a questa splendida penisola e al suo popolo. Ne sono un segno anche le eccellenti relazioni bilaterali, suggellate quest'anno dall'entrata in vigore delle modifiche all'accordo sull'assistenza spirituale delle forze armate. Cioè, sapete che le forze armate italiane hanno i cappellani, hanno questa assistenza sacerdotale appunto attraverso i cappellani. Un'assistenza che consentirà una maggiore efficacia nell'accompagnamento spirituale delle donne e degli uomini che prestano il loro servizio nelle forze armate in Italia e nelle numerose missioni all'estero, come pure la firma dell'accordo per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria, che consentirà la fornitura di energia elettrica alla Città del Vaticano tramite il ricorso a fonti rinnovabili, confermando così il comune impegno in favore del creato. Sono poi grato per le visite che mi hanno reso le alte cariche dello Stato all'inizio del mio pontificato e per la squisita ospitalità riservata al Palazzo del dal pal Riservatami al Palazzo del Quirinale dal signor Presidente della Repubblica, al quale desidero fare giungere il mio cordiale e riconoscente saluto. Nel corso dell'anno, raccogliendo l'invito che era stato fatto a Papa Francesco, ho avuto la gioia di potermi recare in Turchia e Libano. Sono grato alle autorità di entrambi i paesi per la loro accoglienza. A Iznik, in Turchia, ho avuto modo di commemorare insieme con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e i rappresentanti di altre confessioni cristiane i 1700 anni del Concilio di Nicea, primo concilio ecumenico. Sappiamo che quest'anno che si è appena chiuso, il 25, è stato l'anno del 1700 anniversario del primo concilio ecumenico che si svolse a Nicea, appunto nel 325. Concilio molto importante, anche se rispetto al Concilio Vaticano II c'erano un decimo dei vescovi, ma molto importante perché insieme al Concilio di Costantinopoli di pochi decenni successivo ha stabilito la formula del credo, la professione di fede, la stessa professione di fede che noi pronunciamo la domenica. È la stessa sostanzialmente che venne definita nel 325 durante il concilio di Nicea, che infatti si chiama Credo Niceno-Costantinopolitano, per indicare i due concili in cui venne definita questa professione di fede, che è molto importante, tra l'altro, non solo perché è la nostra fede, che non è, cioè non è soltanto un'esperienza, non è soltanto una sensazione, un sentimento, non è soltanto un comune sentire, ma è anche, una rivelazione all'intelligenza che contiene dei contenuti di dottrina molto precisi. Quindi quello che noi professiamo, la fede che professiamo, è vero che l'abbiamo ricevuta da Dio che si è rivelato. È vero che è superiore alle capacità della nostra ragione, perché noi non siamo in grado di spiegare il perché della Santissima Trinità o il perché della divinità di Cristo, come se fossero delle equazioni matematiche o se fossero delle scienze umane. Però siamo in grado di comprenderne la ragionevolezza. Cioè il credo non è è una cosa che va oltre le forze, l'intelletto dell'uomo, ma non è comprensibile, non è assurdo, non è contraddittorio. E il credo è molto importante perché quando noi incontriamo qualcuno interessato, diciamo così, alla fede cattolica, attratto magari alla fede cattolica, o qualcuno peggio qualcuno che ha dei dubbi, che ha delle incertezze sulla fede, e dobbiamo aiutarlo attraverso il catechismo della Chiesa Cattolica, attraverso la professione di fede, a comprendere la bellezza e la ragionevolezza di questa professione di fede. E tra l'altro essere orgogliosi del fatto che la Chiesa professa la stessa dottrina da sempre, da Gesù ai nostri giorni. Professa, credo, in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, crede che Gesù Cristo sia figlio di Dio, uomo e Dio, crede che la Chiesa sia assistita dallo Spirito Santo, crede nella resurrezione dei corpi, della carne, crede nei 10 comandamenti che... Ora, tutto questo è il patrimonio della nostra fede, che va trasmesso. Perché la fede non è soltanto appunto una sensazione, ma ha dei contenuti. La fede non è una dottrina, ma ha una dottrina che è molto importante quando qualcuno si converte, certamente per i meriti del sacrificio di Cristo, ma noi abbiamo il dovere di dargli i contenuti della fede a cui magari in qualche modo, ancora inconsapevolmente, si sta rifacendo, per la quale si sta spendendo. E questo è il compito dei cristiani, questo è il compito della Chiesa. Dare un contenuto a quel gesto misterioso e meraviglioso di conversione che molti uomini, grazie a Dio, continuano a compiere tutti i giorni, attratti dalla grazia di Cristo e dal suo sacrificio. Cari ambasciatori, ispirato dai tragici eventi del sacco di Roma del 410 d.C., Sant'Agostino scrive una delle opere più poderose della sua produzione teologica, filosofica e letteraria, il De Civitate Dei, la città di Dio. Nel V secolo avviene il sacco di Roma, quando appunto Roma viene devastata dai barbari. È l'epoca delle invasioni barbariche. Siamo alla fine dell'epoca romana, dell'epoca dell'impero romano, siamo all'inizio della prima evangelizzazione. Siamo nei primi anni successivi alla fine delle persecuzioni. È bene inquadrare il contesto di cui il Papa ci sta, nel contesto dentro il quale il Papa ci sta portando. Il 313 è l'anno che con l'editto di Milano restituisce, l'editto del peregrinatore Costantino restituisce ai fedeli, alla Chiesa, la libertà religiosa all'interno del confine dell'impero, cioè significava all'interno del mondo sostanzialmente. Chi abitasse a Milano, passasse da Milano, quando passasse davanti alla chiesa alle colonne di San Lorenzo, che è una delle basiliche romane più antiche di Milano, troverà la statua dell'imperatore Costantino, l'imperatore che ha dato per la prima volta alla chiesa una totale libertà di operare, di predicare il Vangelo all'interno dei confini dell'impero. Questo avviene dopo 3 secoli di persecuzioni non ininterrotte, però la Chiesa non era una religio licita, una religione lecita, fra le tante che erano raccolte nel Pantheon, dove erano appunto presenti le divinità delle varie religioni dei diversi popoli che entravano a far parte dell'impero. Normalmente la Chiesa le rispettava tutte, purché pagassero le tasse e obbedissero alle leggi di Roma, con il cristianesimo incontrò la difficoltà che appunto i cristiani, per noi cristiani, Dio non è, Cristo non è uno dei tanti dei, ma è l'unico vero Dio. Questo oggi noi lo diciamo poco, forse per non urtare la sensibilità religiosa delle altre religioni, eccetera. Però compiamo un errore gravissimo perché non siamo i primi noi a non riconoscere che Cristo è l'unico Salvatore del mondo. Nell'anno 2000 la Chiesa, con la Congregazione per la Dottrina della Fede, che allora era guidata dal Cardinale Ratzinger, sentì il bisogno di ribadire con una dichiarazione formale che Cristo è l'unico salvatore del mondo. Ma questo non per disprezzare le altre religioni, ma per riconoscere la verità, cioè il progetto di salvezza ed amore di Dio nei confronti degli uomini passa soltanto ordinariamente attraverso la Chiesa di Cristo. Cioè Cristo è l'unico figlio di Dio che si è incarnato. È la via ordinaria alla salvezza, che non significa che non ci si può salvare dentro la Chiesa. Anche la famosa espressione nulla salus extra ecclesia non significa, cioè significa che tutti quelli che si salvano per i meriti del sacrificio di Cristo, che essendo il sacrificio di Dio, è il sacrificio. Sacrificio universale. Non è un sacrificio, ma poi ce n'è un altro pezzettino, cui manca qualcosa. È la via della salvezza, no? Se noi leggiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, leggiamo la storia del popolo di Israele, leggiamo poi la storia dell'evangelizzazione dei 3 anni della vita pubblica di Gesù, e poi leggiamo la storia della Chiesa, ci rendiamo conto appunto di questo, che Cristo è il Salvatore. Il suo sacrificio è universale, è totale, è per tutti. Cioè, lui è morto per ciascun uomo, per me, per te, per chiunque. Non è morto genericamente per l'umanità. Sì, è morto concretamente per me, per te, per il signor X, per il signor Y, eccetera. E chi si salva fuori perché non lo ha potuto conoscere, si salva comunque per i meriti del suo sacrificio. Nel V secolo, di fronte alla tragedia della caduta dell'impero romano, che sapete, con Romolo Augusto, l'ultimo imperatore, le insegne imperiali vengono trasportate a Costantinopoli. E l'impero romano continua, l'impero romano cristiano continua a Costantinopoli. E così sarà fino alla notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno, il re dei Franchi, viene incoronato imperatore nella notte di Natale a Roma da un Papa Leone, e che così rinasce l'impero romano cristiano d'Occidente. Quindi non era scomparso l'impero perché era continuato Costantinopoli, ma le due facce dell'impero, quella orientale e quella occidentale, come le due facce della Chiesa, no? La Chiesa latina e la Chiesa orientale, la Chiesa bizantina, le Chiese orientali, che sono state unite fino al 1054, continuano, diciamo così, a svolgere la funzione salvifica della Chiesa all'interno del mondo. Ma quando i barbari entrano a Roma, la saccheggiano, è un evento di straordinaria rilevanza. È uno shock, perché nessuno aveva mai pensato che i barbari potessero espugnare la città eterna, la capitale cristiana, eccetera. Cosa succede? Succede che Sant'Agostino, che è vescovo in Africa, di fronte alla notizia che lo raggiunge, rimane sconvolto. Cioè, la fine del mondo antico, cioè la fine di Roma, è la fine del mondo antico. Ma è una fine che nessuno ha, qualcuno forse l'aveva prevista, ma è una cosa, non so come potrei, a che cosa, a che cosa oggi potremmo paragonare. Ma è comunque la fine di un ordine temporale. Non è la fine della Chiesa che non ci sarà, perché Cristo ha garantito che la Chiesa sarebbe stata resistita, anche un piccolo resto sarebbe sempre rimasto e sarebbe sempre stata assistita da Dio. Non è paragonabile, la fine dell'impero romano è la fine di un ordine importantissimo, che ha dominato la scena del mondo per secoli, ma non è la fine del mondo, è la fine di un mondo. Sant'Agostino, dalla sua città, in Africa, dove è vescovo, si dice che piange la notizia della fine dell'impero romano. E comunque scrive il suo capolavoro, forse quello per cui è più conosciuto sono le sue confessioni, cioè la sua autobiografia. Il suo capolavoro storico-politico è il De Civitate Dei, la città di Dio. Come ha osservato Papa Benedetto XVI, si tratta di un'opera, appunto, Città di Dio, imponente e decisiva per lo sviluppo del pensiero politico occidentale e per la teologia cristiana della storia, che prende spunto da una narrazione, diremmo in termini contemporanei, che andava diffondendosi. Qual è questa narrazione? Così il Papa la descrive attraverso una citazione. I pagani, ancora numerosi in quel tempo, si dice che quando avvenne la fine delle persecuzioni, quando cessarono le persecuzioni, i cristiani erano circa il 10% della popolazione pagana dell'impero. I pagani, ancora numerosi in quel tempo, e anche non pochi cristiani, pensano che il Dio della nuova religione e gli stessi apostoli avevano mostrato di non essere in grado di proteggere la città. Ai tempi delle divinità pagane, Roma era Caput Mundi, la grande capitale. Nessuno poteva pensare che sarebbe caduta nelle mani dei nemici. Adesso, con il Dio dei cristiani, questa grande città non appariva più sicura. Cioè, una tesi storiografica molto diffusa sostiene ancora, per quanto ancora sia ancora viva, che i cristiani hanno contribuito con la loro testimonianza, con la loro fede al crollo dell'impero. Perché i cristiani sostanzialmente vengono perseguitati perché si rifiutano di riconoscere l'imperatore come Dio, come se fosse un Dio. Non che non vogliano obbedire, ma non vogliono tributare all'imperatore il culto che spetta soltanto a Dio. Questa è la morte, è la causa della morte di molti martiri di quei tempi, di quei primi 3 secoli, ed è una tesi diffusa, cioè i cristiani hanno diffuso questa loro mentalità che sposta l'attenzione sull'eternità e quindi hanno indebolito sostanzialmente l'impero. Per cui sono colpevoli, in qualche modo, sono colpevoli di aver fatto cadere l'impero romano. Certamente i nostri tempi, dice Papa Leone, sono molto distanti da quegli avvenimenti. Non si tratta solo di una lontananza temporale, ma anche di una sensibilità culturale diversa e di uno sviluppo di categorie del pensiero. Tuttavia non si può tralasciare il fatto che proprio la nostra sensibilità culturale ha tratto linfa da quell'opera, che come tutti i classici parla agli uomini di ogni tempo, sta parlando appunto del De Civitate Dei, della città di Dio, grande capolavoro di Agostino. Agostino legge gli avvenimenti e la realtà storica secondo il modello delle due città. La città di Dio, che è eterna ed è caratterizzata dall'amore incondizionato di Dio, Amor Dei, a cui è unito l'amore per il prossimo, specialmente per i poveri. Quindi questa è la città di Dio. E dall'altra parte la città terrena, che è un luogo di dimora temporaneo in cui gli esseri umani vivono fino alla morte. Ai nostri giorni essa comprende tutte le istituzioni sociali e politiche, dalla famiglia allo Stato nazionale, alle organizzazioni internazionali. Per Agostino questa città era incarnata nell'impero romano. La città terrena è incentrata sull'amore orgoglioso di sé, amor sui, sulla brama di potere e gloria mondani che portano alla distruzione. Non si tratta tuttavia di una lettura della storia che intende contrapporre l'aldilà all'aldiqua, la Chiesa allo Stato. Né di una dinamica, né di una dialettica circa il ruolo della religione nella società civile. Nella prospettiva agostiniana, le due città coesistono fino alla fine dei tempi e posseggono sia una dimensione esteriore che una interiore, poiché non si misurano solo sugli atteggiamenti esterni con cui esse vengono costruite nella storia, ma anche sull'atteggiamento interiore di ogni essere umano dinanzi ai fatti della vita e agli accadimenti storici. In tale prospettiva ciascuno di noi è protagonista e dunque responsabile della storia. In modo particolare Agostino rileva che i cristiani sono chiamati da Dio a soggiornare nella città terrena con il cuore e la mente rivolti alla città celeste, che è la loro vera patria. Tuttavia, il cristiano vivendo nella città terrena non è estraneo al mondo politico e cerca di applicare l'etica cristiana ispirata alle scritture e al governo civile. Che cosa ci sta dicendo qui il Papa riprendendo il suo grande maestro Agostino? Ci sta facendo capire che Cristo ha introdotto una verità fondamentale di dottrina sociale della Chiesa, potremmo dire, che allora per noi oggi è scontata, anzi è degenerata in una nuova ideologia, il laicismo, ma allora era completamente assente dalla cultura di tutte le religioni, dei popoli, cioè l'idea che si dovesse distinguere tra l'autorità spirituale e quella politica. Perché in tutte le religioni sostanzialmente le due realtà coincidevano in una persona. Gesù che introduce un concetto radicalmente diverso, no? Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Cioè sono due autorità diverse. E quindi non devono collidere, devono andare d'accordo, devono trovare le basi per andare d'accordo, che sono basi anche di dottrina. Non basta dire dobbiamo andare d'accordo, ma dobbiamo andare d'accordo rispettando la vita. Allora rispettiamola veramente. Mettendo al centro la famiglia, ma mettiamola veramente allora al centro. Rispettando la libertà dei corpi intermedi, ma allora combattiamo il dispotismo, l'autoritarismo. Quindi, questa è una grandissima novità che cambierà per sempre la storia. Poi diventerà degenerata il laicismo, no? Dove la religione viene ridotta alla sfera privata, ma neanche che la religione sia confusa con la vita politica, con la vita pubblica. In qualche modo è quello che avviene con i fondamentalismi, dove non c'è distinzione, non contrapposizione, che è bene che non ci sia mai, ma distinzione sì. Per Agostino le due città arrivano distinte fino alla fine dei tempi. La città di Dio non propone un programma politico, scrive il Papa, ma offre preziose riflessioni su questioni fondamentali della vita sociale e politica, come la ricerca di una convivenza più giusta e pacifica tra i popoli. Agostino mette anche in guardia dai gravi pericoli per la vita politica derivanti da false rappresentazioni della storia, dall'eccessivo nazionalismo e dalla distorsione dell'ideale dello statista. Chi sbaglia storia sbaglia politica, diceva Giovanni Cantoni, o scriveva Giovanni Cantoni, il fondatore di Alleanza Cattolica. Cioè, cosa vuol dire? Che se io sbaglio l'analisi storica, poi non sarò capace di prendere le giuste decisioni politiche nel presente. Proprio perché ho sbagliato, ho capito male, la storia. E quindi farò male, interverrò male nella vita politica. Sebbene il contesto in cui ci troviamo a vivere oggi sia diverso da quello del V secolo, alcune analogie rimangono assai attuali. Come allora siamo in epoca di profondi movimenti migratori, come allora siamo in un tempo di profondo riassetto degli equilibri geopolitici e dei paradigmi culturali, come allora siamo, secondo la nota espressione di Papa Francesco, non in un'epoca di cambiamenti, ma in un cambiamento d'epoca. Cioè, stiamo passando da un'epoca a un'altra, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo il 1989, così come siamo passati dall'editto di Milano, o se volete dal sacco di Roma, dall'epoca del mondo tardo, del mondo antico, all'era cristiana, piano piano, lentamente, come se viene sempre nelle società che non sono mai, ci sono mai cambiamenti immediati, siamo passati da un'epoca a un'altra epoca, dall'epoca tardo-antica a quella che gli storici chiamano l'epoca medievale. È quello che bene ha definito una felice espressione Papa Francesco, non un'epoca di cambiamenti, perché tutte le epoche sono epoche di cambiamenti, ma siamo al passaggio da un'epoca a un'altra, un'altra cosa. Nel nostro tempo preoccupa in modo particolare sul piano internazionale la debolezza del multilateralismo. Cos'è il multilateralismo? È il passaggio dal mondo della guerra fredda fino alla caduta, alla fine dell'Unione Sovietica nel 91, dove c'erano due grandi potenze che si combattevano non militarmente, a volte anche, ma culturalmente, ideologicamente, politicamente, economicamente, che erano l'Unione Sovietica comunista e il cosiddetto mondo libero occidentale, basato sull'alleanza dell'Europa con gli Stati Uniti, da cui appunto l'atlantismo, no, la magna Europa, la grande Europa che inglobava, che ingloba anche l'Europa fuori dall'Europa. Bene, questo mondo finisce la guerra fredda, quindi finisce la contrapposizione fra i due mondi e nasce l'epoca del cosiddetto multilateralismo. Cosa vuol dire? Un'epoca in cui non ci sono soltanto due protagonisti, ma ce ne sono molti di più. Quindi multilateralismo. A una diplomazia che promuova il dialogo e ricerca il consenso di tutti, si va sostituendo una diplomazia della forza, dei singoli e di gruppi di alleati o di gruppi di alleati. La guerra è tornata di moda e un fervore bellico sta dilagando. È stato infranto il principio stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale che proibiva ai paesi di usare la forza per violare i confini altrui. Non si ricerca più la pace in quanto dono e bene desiderabile in sé, nel perseguimento di un ordine voluto da Dio che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini, ma la si ricerca mediante le armi, quale condizione per affermazione di un proprio dominio. Ciò compromette gravemente lo Stato di diritto e è alla base di ogni pacifica convivenza civile. D'altronde, come nota Sant'Agostino, non vi è chi non voglia avere la pace. Anche quelli che vogliono la guerra non vogliono altro che vincere. Desiderano quindi che la guerra. Desiderano quindi con la guerra raggiungere una pace gloriosa. La vittoria, infatti, non è altro che il soggiogamento di coloro che oppongono resistenza e quando questo si sarà verificato vi sarà la pace. Anche quelli i quali vogliono che sia rotta la pace nella quale vivono non odiano la pace, ma desiderano che sia trasmessa al loro libero potere. Dunque non vogliono che non vi sia la pace, ma che vi sia quella che essi vogliono. Un giro di parole apparentemente complicato tratto dal capitolo 19° del De Civitate Dei. Bene, scusate che ritorno al punto. È proprio questo atteggiamento di imposizione della forza, che ha condotto l'umanità nel dramma della Seconda Guerra Mondiale, dalle cui ceneri sono poi nate le Nazioni Unite, il cui 80° anniversario è stato da poco celebrato. Esse sono state volute dalla determinazione di 51 nazioni come fulcro della cooperazione multilaterale per prevenire future catastrofi globali, salvaguardare la pace, difendere i diritti umani fondamentali e promuovere uno sviluppo sostenibile. Vorrei richiamare particolarmente l'importanza del diritto umanitario internazionale, il cui rispetto non può dipendere dalle circostanze e dagli interessi militari e strategici. Il diritto umanitario, oltre che a garantire nelle pieghe della guerra un minimo di umanità, è un impegno che gli Stati hanno preso. Esso deve sempre prevalere sulla velleità dei belligeranti al fine di mitigare gli effetti devastanti della guerra anche in un'ottica di ricostruzione. Questa prospettiva, le Nazioni Unite hanno mediato conflitti, promosso lo sviluppo, aiutato gli Stati nella protezione dei diritti umani e libertà fondamentali. In un mondo attraversato da sfide complesse come le tensioni geopolitiche, le disuguaglianze e le crisi climatiche, l'organizzazione dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale per favorire il dialogo e il sostegno umanitario, contribuendo a costruire un futuro più giusto. Si rendono pertanto necessari sforzi affinché le Nazioni Unite non solo rispecchino la situazione del mondo odierno e non quella del dopoguerra, ma anche affinché siano più orientate ed efficienti nel perseguire non ideologie, ma politiche volte all'unità della famiglia dei popoli. Lo scopo del multilateralismo è dunque offrire un luogo perché le persone possano incontrarsi e parlare sul modello dell'antico foro romano della piazza medievale. Cioè, qual è lo scopo del multilateralismo? È dare la possibilità ai contendenti, agli stati contendenti, di incontrarsi in un luogo dove possano parlare. Tuttavia, per dialogare, e qui c'è un punto fondamentale, occorre intendersi sulle parole e sui concetti che esse rappresentano. Attenzione a questo passaggio. Riprendere il significato delle parole è forse una delle prime sfide del nostro tempo. Il significato delle parole, perché se io dico giallo e tu che mi ascolti capisci, pensi che giallo sia viola, non andiamo più da nessuna parte. Cioè, bisogna che anche attraverso il linguaggio si ritorni a dire le cose come stanno. Bianco è bianco, nero è nero. Intendersi sulle parole, riscoprire il significato delle parole è ora è forse una delle prime sfide del nostro tempo. Quando le parole perdono la loro aderenza alla realtà e la realtà stessa diventa opinabile e in ultima istanza incomunicabile, si diventa come quei due di cui parla Agostino che sono costretti a rimanere insieme senza che nessuno di loro conosca la lingua dell'altro. Egli osserva che i muti animali, anche se di specie diversa, si intendono più facilmente di loro, sebbene entrambi siano uomini. Infatti, poiché soltanto per la diversità della lingua non possono manifestare l'uno all'altro i propri pensieri, una grande affinità di natura non giova nulla per stabilire rapporti al punto che un uomo sta più volentieri col proprio cane anziché con un estraneo. Allora, che cosa dice Agostino? Dice, manca, è venuto meno, insomma, manca un linguaggio comune. Nei nostri giorni, sempre il Papa, il significato delle parole è sembrato più fluido e i concetti che esse rappresentano sempre più ambigui. Il linguaggio non è più il mezzo privilegiato della natura umana per conoscere e incontrare, ma nelle pieghe dell'ambiguità semantica diviene sempre più un'arma con la quale ingannare o colpire e offendere gli avversari. Cioè il linguaggio viene usato per provocare, per giudicare, per condannare, non per riconoscere la verità delle cose, la realtà delle cose. Abbiamo bisogno che le parole tornino a esprimere in modo inequivoco realtà certe. Solo così può riprendere un dialogo autentico e senza fraintendimenti. Ciò deve avvenire nelle nostre case e piazze. Case e piazze, quindi in famiglia, non soltanto nel dibattito pubblico, non soltanto nella politica, non soltanto sui mezzi di comunicazione e sui social media, non soltanto nel contesto dei rapporti internazionali e del multilateralismo, affinché quest'ultimo possa riacquistare la forza necessaria per svolgere quel lavoro, quel ruolo di incontro e di mediazione necessario a prevenire i conflitti, e nessuno sia tentato di prevaricare l'altro con la logica della forza, sia essa verbale, fisica o militare. Va poi notato che il paradosso di questo indebolimento della parola è sovente rivendicato in nome della stessa libertà di espressione, cioè è la stessa libertà che si chiede, che aumenta questo distacco tra la parola e la realtà. Tuttavia, a ben vedere, è vero il contrario: la libertà di parola e di espressione è garantita proprio dalla certezza del linguaggio e dal fatto che ogni termine è ancorato alla verità. Duole invece constatare come, specialmente in Occidente, si vadano sempre più riducendo gli spazi per l'autentica libertà di espressione, mentre va sviluppandosi un linguaggio nuovo dal sapore orwelliano, Orwell, no, Fattoria degli animali, il totalitarismo, che nel tentativo di essere sempre più inclusivo finisce per escludere quanti non si adeguano all'ideologia che lo anima. Qui mi fermo per ascoltare le vostre domande, cioè qui siamo entrati nel merito del problema, nel cuore del problema, no? Non c'è più un fondamento oggettivo che permetta agli uomini di riconoscere le stesse realtà, di avere visioni del mondo compatibili. Perché se io dico bianco è bianco, se dico nero è nero. E tutti capiscono che bianco è bianco e nero è nero. Ma se questo viene messo in discussione, come sta avvenendo, se il linguaggio stravolto dal politicamente corretto, dalle ideologie, non esprime più la realtà delle cose, ma esprime il pensiero di qualcuno, l'opinione di qualcuno, allora il conflitto diventa inevitabile, perché non ci si riconosce più, cioè non si riconoscono più gli stessi valori come fondamento del bene comune, dello stare insieme. E quindi il conflitto diventa inevitabile. Mi fermo per rispondere alle vostre domande. Il testo non è finito, naturalmente, anzi siamo appena all'inizio, ma questa è una delle cose più importanti che ha detto il Santo Padre. Ecco, vedo che non arrivano chiamate, forse è un po' apparso complesso questo discorso, che in realtà non è complesso, soprattutto poi nella seconda parte entra un po' nel merito di alcuni temi a noi particolarmente cari, come la libertà religiosa, il fondamento dei diritti umani, cioè che è il diritto alla vita, quindi la condanna dell'aborto, la difesa dell'obiezione di coscienza, cioè della libertà di poter dire di no a delle leggi che violano la propria coscienza. Ma questo è un po' invece il centro del problema, perché il Papa dice se non viene riconosciuta la verità delle cose, se non c'è una verità, che noi non è che noi l'abbiamo, come dire, perché siamo più intelligenti o siamo, ma noi riconosciamo che Dio ha creato L'uomo lo ha creato come essere sociale, gli ha dato una legge, gli ha dato uno scopo. Quindi esiste una verità anche nelle relazioni fra gli uomini, cioè un modo giusto, un modo corretto di relazionarsi, di affrontare la vita, la famiglia, la religione, la libertà, eccetera. Quando questo salta, questo quadro di valori salta, di principi salta, nel senso che ci sono quelli che li riconoscono e quelli che non li riconoscono, quelli che li fanno propri e quelli che li combattono, nasce inevitabilmente il conflitto. Il multilateralismo è il momento in cui, dopo la fine delle potenze e dell'equilibrio delle forze, emergono tutte queste religioni, queste culture, questi modi di concepire la realtà diversi, che generano dei punti di vista che non sono più governabili, perché ognuno pensa di avere il diritto di porre il proprio punto di vista, proprio perché non c'è più un valore, non ci sono più valori, principi condivisi. E quindi ognuno si sente autorizzato a cercare di imporre il proprio punto di vista. E qui nasce questa diplomazia della forza, questo scontro che sta deformando, rovinando il mondo, dopo che si era pensato, dopo la fine della guerra fredda, che il mondo avrebbe finalmente conosciuto soltanto un lungo periodo di pace. Questo è quello che la Madonna ha promesso a Fatima, ma non sono ancora i tempi maturi perché si possa realizzare questa situazione, che è quella della Madonna, infine il mio cuore, della Madonna Fatima, infine il mio cuore Immacolato trionferà, ci sarà un tempo di pace, che però non c'è ancora, non, e né si vede all'orizzonte. Buona settimana, arrivederci, alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.